la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti si apre la newsline di oggi, venerdì 26 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli. Diamo subito la linea a Giulio Betti all'AMMA per le previsioni del tempo di questa fine settimana in vista anche del weekend. Buongiorno Betti.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Diciamo che è andata meglio di quello che insomma si credeva per quanto riguarda il 25 aprile.
Sì, è andata meglio effettivamente, soprattutto nelle zone interne, tutto sommato condizioni meteo che hanno retto, benché in un contesto termico non prettamente tardo primaverile. In ogni caso è andata un pochino meglio. Per quanto riguarda oggi invece avremo un aumento della nuvolosità con possibilità nel pomeriggio però di qualche acquazzone che potrebbe interessare anche l'area di Firenze, il tutto in un contesto termico più gradevole rispetto ai giorni scorsi, valori fino a 17-18 gradi in città, ma in generale in tutte le zone interne, con venti deboli e mari a tratti mossi, quindi giornata direi variabile, non troppo fresca. Quindi cosa vuol dire? Che stiamo lentamente uscendo da questa fase di freddo anomalo, possiamo dire temperature inferiori alla norma, che negli ultimi 6-7 giorni hanno caratterizzato appunto le condizioni meteorologiche.
Ecco, un'uscita che si confermerà anche nel weekend?
Allora, diciamo che da un punto di vista termico domani avremo un ulteriore aumento delle temperature con valori che sfioreranno i 20 gradi, quindi niente di particolare, valori più o meno in linea con le medie o leggermente inferiori. Va detto che domani si rinnoveranno, soprattutto nel pomeriggio, condizioni di instabilità con possibili rovesci nelle zone interne, quindi ancora dell'incertezza domani con rinforzo dei venti di scirocco e mari a tratti mossi, mentre domenica per le condizioni meteo risulteranno decisamente più stabili con temperature in ulteriore aumento, valori fino a 24-25 gradi, quindi avremo un bello sbalzo termico tra le temperature di oggi e quelle di domenica. Domenica, come detto, giornata stabile.
Giusto un accenno per la prossima settimana, cosa ci attenderà?
Allora, la prossima settimana inizierà bene, diciamo, dal punto di vista meteo, con valori, con cielo prevalenza sereno lunedì e temperature molto miti, valori fino a 26-27 gradi. Martedì inizia bene la giornata, molto calda, valori anche fino a 28 gradi nelle zone interne, con aumento della nuvolosità. Per quanto riguarda il primo maggio invece, ad oggi sembra confermata il tratto di una perturbazione con piogge sparse.
Ulteriori particolari naturalmente da lunedì, ne sapremo di più. Grazie nel frattempo a Giulio Betti, all'AMMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 28 aprile alle 19, Is That Jazz, in prima assoluta, l'omaggio a Gil Scott Aaron, firmato da Silvia Bolognesi ed Eric Mingus, protagonisti il tentetto della contrabbassista Top Jazz, con ospite il cantante e bassista figlio del leggendario Charles Mingus. L'associazione La Rossa presenta la 10ª edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle 4 piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro Julian Assange, lavoro in sicurezza. Voci e pratiche di lotta contro le morti sul lavoro e la repressione delle rivendicazioni. In collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi si alterneranno ben 9 gruppi, tra i quali La Ballotta Continua, Luta Page, Hotel La Salla, 71 GPM, Lorenzo Nicolini, Batucada a Gogo e ancora Spazio Bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile, ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Dopo i gravi incidenti sul lavoro accaduti a Firenze e provincia, RSPP di Firenze, da sempre in prima linea nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e consulenza, vuol dare un suo contributo, offrendo il suo corso per datori di lavoro, obbligatorio per legge, gratuitamente ai primi 30 iscritti, azzerando di fatto il suo costo, 378 euro. Il corso, svolto da RSPP Firenze, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, permetterà al titolare di azienda di operare in autonomia economia, in salute e sicurezza sul lavoro. Eviterà pesanti sanzioni amministrative e penali e il fermo dell'attività produttiva. Il corso è gratuito per i primi 30 iscritti e scontato per i successivi. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@rsppfirenze.it o chiama allo 055 32 45 165.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Contro Radio.
La festa della liberazione, da questa voglia di serenità e da quelli ubriachi di belle parole, da quegli sbronzi d'autorità, come mio nonno minatore di verbi e congiuntivi di nessuna utilità, di rispetto per se stessi e per gli altri, praticamente l'infelicità. E questi bambini pimpanti e codardi che hanno già perso la verginità, l'imene rotto della meraviglia, nessuna scintilla, una sega a metà.
Alle 8:11 siamo partiti con la festa della liberazione di Appino per leggere le principali notizie di oggi, che naturalmente sono dedicate alle celebrazioni, le iniziative e le manifestazioni che si sono tenute in Toscana ieri nell'ambito della festa di liberazione, e il presidente Mattarella, Civitella Valdichiana, è su tutte le prime pagine sul nostro sito controradio.it. Mattarella, antifascismo un dovere, leggiamo dal Corriere Fiorentino. Il 25 aprile del capo dello Stato a Civitella, fra bandiere e applausi, paese simbolo della barbarie. Migliaia poi in piazza Signoria, dove Massini legge il monologo di Scurati. Era dai georgofili che non vedevo così tanta gente, dice l'attore e drammaturgo. E poi di spalla la ricerca della CNA che riguarda uno studente su tre immagina il futuro lontano dalla Toscana, uno scenario che ci fa riflettere, sicuramente da analizzare nelle sue motivazioni e cause. E il caso della campagna elettorale che viene da Signa, falsi necrologi sul sindaco appesi nelle strade, è la guerra dei cimiteri. Un falso necrologio apparso annuncia la morte di Giampiero Fossi, sindaco di Signa, è stato diffuso per le strade della cittadina, solo l'ultimo episodio in ordine di tempo che si collega alla polemica sulla gestione dei cimiteri. Sicuramente una brutta pagina per quanto riguarda il territorio di Signa. Dicevamo, il 25 aprile dalla Repubblica, 10.000 in piazza per il 25 aprile, applausi a Massini che legge Scurati, lo scrittore contro la Premier, cara Giorgia, la democrazia è nata dagli antifascisti, il virgolettato. E poi i familiari delle vittime della strage a Mattarella, ci aiuti sui risarcimenti, come vi raccontavamo nelle anticipazioni, un superstite della strage nazista di Civitella in Valdichiana ha consegnato una lettera appello al Presidente della Repubblica su questo tema. Per quanto riguarda invece la campagna elettorale, il caso di Prato è riportato di spalla sulla Repubblica. Proponi e vinci la lotteria social della Lega per un candidato. Cosa succede? Succede che a Prato, per trovare il candidato, la Lega ha annunciato che chi avrà l'idea migliore per inserire nel programma sul territorio come necessità, come appunto proposta innovativa, verrà inserito inserito nella lista. Somiglia proprio a una lotteria, diciamo, solo che in palio non ci sono soldi o premi materiali, ma un posto nella lista per le elezioni comunali a Prato. Si chiama Proponi e Vinci, l'ultima trovata social lanciata dalla sezione provinciale della Lega di Prato, che seleziona così una candidatura al Consiglio Comunale per le prossime elezioni. Ora, delle due l'una: o non hanno proposte, dunque si devono appellare a questi espedienti, oppure insomma questo fatto del gioco d'azzardo che tanto piace anche in maniera preoccupante, il Prato fa dei numeri importanti, ne abbiamo parlato spesso e volentieri, viene utilizzato dalla Lega come espediente per questa trovata in campagna elettorale. Uno sguardo ancora alla Nazione, piazza 25 aprile, la foto notizia con Massini che legge Scurati, Careggi, cattedra nella bufera, invece il caso di taglio alto TAR e ora il Consiglio di Stato bocciano il concorso di malattie odontostomatologiche finito sotto inchiesta, l'università ha indetto un altro bando, vinto ancora dall'ex ricercatore indagato, nuovi ricorsi in arrivo. E poi in chiusura il Tirreno, per sempre antifascisti, l'apertura, Mattarella ricorda la strage di Civitella in Val di Chiana e tutti in piazza ad ascoltare Massini che legge Scurati. È venerdì e ho il Gen Z, sì, ho il Gen Z qui con me. Buongiorno a Leonardo Margarito.
Buongiorno a tutti e tutte, signori.
Eccoci, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, un futuro che è a tratti frastagliato, diciamo, sui vari temi. Noi oggi parliamo di informazione perché mi incuriosisce molto l'informazione vista e trovata da un Gen Z, ovvero quali le fonti, dove le notizie, come si informano i ragazzi e le ragazze della vostra generazione, con quali strumenti, con quali canali e soprattutto a cosa date fiducia. Un argomentone con la A maiuscola che ci coinvolge in primo piano, a noi operatori dell'informazione, a noi della redazione di Controradio, ma non posso non partire, Leonardo, dalla domanda: cosa hai fatto questo 25 aprile? Come hai sentito di far tua la festa di Liberazione?
Beh, è stata una bellissima giornata e sono andato in Piazza della Signoria ieri, un bel momento, insomma, anche quello con Stefano Massini, insomma, una bella piazza.
Tu solitamente partecipavi alla cerimonia ufficiale, andavi in Piazza della Signoria la mattina?
Sì, sì, spesso e volentieri sono sempre andato, anche in Piazza dell'Unità qualche volta. Quest'anno mi sono riservato soltanto di andare in Piazza della Signoria e devo dire è stata una bella piazza e ancora una volta Firenze si dimostra per quella che è. E insomma sono rimasto molto contento di anche ascoltare le voci anche dei giovani, dei Gen Z, delle scuole, dei licei fiorentini sull'importanza di una giornata come quella della Festa della Liberazione. E poi insomma sono passato nel pomeriggio anche dalla mia di piazza, da Santo Spirito.
Lasciami indovinare, ecco.
E ragazzi, che vi devo dire, è la piazza più bella di Firenze, c'è nulla da fare. E quindi insomma
anche
è stata una bella giornata.
Anche quando è piena soprattutto forse
quando è piena, ancora più bella, e soprattutto quando è vissuta bene è ancora più bella.
Anche se le polemiche a margine rispetto a tutto ciò che sono state i bisogni fisiologici fatti nei posti più impensabili da un punto di vista anche del patrimonio che c'è in quella piazza non sono mancati, e anche qui torniamo a dire: ma come, in un contesto in cui si prevedono centinaia e centinaia di persone che dal pomeriggio alla sera sosterranno, berranno, si intratterranno e faranno sentire la loro presenza in tutti i sensi, pensare magari a 3-4 bagni chimici appostati lì per l'occasione che poi la sera vengono tolti, Forse era un segnale di civiltà, mi viene da dire.
Forse, ma evidentemente c'è qualcuno che questo segnale di civiltà non lo vuol dare, perché
non
allora
si capisce perché.
Le risposte non riusciamo a darcele.
Eh no, e quindi tutto, insomma, quella che è la polemica intorno a questo, ma noi non vogliamo adesso soffermarci su questo tema, su cui sicuramente torneremo nell'arco delle prossime trasmissioni. Dicevamo, l'informazione che parte importante del significato dato a questo 25 aprile, le letture di Scurati in tantissime piazze. Anche ai nostri microfoni in podcast, lo ricordiamo, Max Collini ha letto per noi il testo censurato dalla RAI. Ma quando si parla di informazione, tu a cosa fai riferimento? Innanzitutto come canale, come strumento a cui ti rivolgi?
Sì, allora diciamo che quando si fa riferimento al binomio informazione Gen Z è un tema, come hai detto, un argomentone, perché ovviamente l'informazione per i ragazzi è completamente diversa da quella degli adulti. Cioè oggi credo che la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze della mia generazione non leggano il giornale, probabilmente qualcuno non l'abbia nemmeno mai visto dal vivo o toccato con mano, e questo sicuramente è un dato, no, che fa capire anche il cambiamento del tempo, il cambiamento di un'epoca in cui le informazioni arrivano direttamente attraverso gli strumenti che noi abbiamo, gli smartphone, attraverso i social, che sono stato il vettore probabilmente più impattante nella vita di tutti noi, e chiaramente è cambiata l'informazione. Da questo punto di vista però dobbiamo fare una riflessione, ovvero sul fatto che l'informazione per chi la riceve è sempre più passiva, meno attiva. E questo cosa significa? Significa che quando ti arriva una notizia non sei pronto a verificarla, quindi in una posizione comunque in cui riesci a capire se quella notizia è vera, se quella notizia ha fondamento, eccetera eccetera, ma le ricevi, e quindi in un certo senso non c'è anche quel senso di ricerca che invece dovrebbe essere legato all'informazione.
Allora, hai sbagliato innanzitutto la premessa, perché dovevi dire io mi informo con Controradio. E tu...
Sì, io mi informo con Controradio, anzi
con tutti i suoi canali.
Scaricate l'app di Controradio, perché l'app di, per dire, le app anche delle pagine, per esempio legate ai giornali, alle radio, sono uno strumento innovativo. E secondo me, io lo dico a tutti, giornali, radio, bisogna che invece si vada in questa direzione. Io faccio un esempio, no? Sui social, sì, qualsiasi testata giornalistica.
Già
oggi,
quando intendi social, tu che intendi? Perché secondo me noi siamo...
Ora, non voglio fare pubblicità, però Instagram, Facebook, Twitter sono i social, anzi ti dirò di più, Twitter forse è quello che dal punto di vista informativo impatta moltissimo sulle nuove generazioni, perché chiaramente ha una velocità clamorosa. Però, per dire, le testate giornalistiche oggi hanno tutte le pagine social attivissime, infatti da Repubblica, Corriere Fiorentino, La Nazione, passando a quelle nazionali di qualsiasi tipo. Oggi penso che la maggior parte delle notizie che impattano poi sull'opinione pubblica passino tutte da lì, cioè dalla gestione dei social, perché qualsiasi notizia che arriva, anche di quelle proprio flash, arrivano così oggi, e il ragazzo la percepisce quasi.
Allora, è una notizia che arriva a voi tramite una condivisione, tramite uno scrollare, le schermate.
È la parola giusta, scrollare, cioè questo è proprio il termine corretto. Quando uno apre i social, scrolla. E...
Ma c'è un termine meno boomer?
No, scrolla è un termine Gen Z. Quindi stai, da questo punto di vista ti direi, sono facendo una citazione illustre, stai serena. Nel senso, non è boomer. Però ti dico la verità, oggi arrivano notizie, no? Come anche quella, trattando sempre del tema dell'informazione Scurati, no? Quando è accaduta questa vicenda della censura, apri il social, scorri e leggi censurato Scurati sulla RAI, e lì cominciano tutta una serie di informazioni e ti arrivano a pioggia, come quasi passivamente uno le subisce. Poi qual è l'atteggiamento? Cioè quello che poi va a verificare la notizia, quindi si informa, legge l'articolo per intero, o c'è chi si ferma al titolo. E quindi questo, secondo me, da una parte è positivo perché l'informazione arriva più velocemente, dall'altra parte è negativo perché spesso non si vanno poi a leggere le notizie per intero, e quindi cominciano a essere storpiate, a non essere complete. E quindi
ci sono invece dei canali alternativi che da voi sono stati scoperti, o comunque che sono fonte per voi, non sono fonte tradizionale?
Ma sai, questo diventa una riflessione un po' più ampia, nel senso, io sto riscoprendo tra i giovani, tra i miei anche coetanei, la passione, per dire, per la radio, che è un qualcosa, io per dire amo la radio da morire, infatti ogni venerdì sono qui su Controradio.
Non ne puoi fare a meno.
Non ne posso fare a meno, però effettivamente la radio è un canale che sembra ormai, come dire, quasi desueto, ma che in verità invece è molto
manco
più che attuale, esatto.
Certo.
Anzi, più attuale della televisione.
Ah, perché più forte i giovani e la televisione immagino
sono
due mondi separati. Ma dici radio e mi viene da pensare anche alla questione podcast, perché riflettevamo, abbiamo ragionato spesso anche con Raffaele, questo Raffaele Palumbo, questo interesse dei giovani per i podcast e attraverso i podcast anche la conoscenza di fatti storici, vecchie inchieste, dico dal punto di vista dell'essere datate ma estremamente importanti per la storia del nostro paese, per il contesto internazionale, che vengono conosciute attraverso i podcast.
Brava,
è l'uso che fai.
Sì, esatto, infatti la passione per la radio tra i giovani riparte da questa nuova new entry che sono i podcast, cioè i podcast hanno riportato un po' l'attenzione verso la voce della persona, no? È quasi una roba assurda se uno ci pensa, perché spesso e volentieri il podcast oggi o lo vedi anche in video oppure lo puoi ascoltare come se ascoltassi una musica. E questo è importante però, secondo me, perché la riscoperta della voce di una persona e anche l'importanza di capire il senso di quello che dice, le parole, l'impegno che uno ci mette. Quindi secondo me da questo punto di vista c'è una maggiore centralità anche verso gli argomenti che poi vengono trattati. Quindi sì, il podcast è uno strumento che oggi sta andando molto forte, infatti ce n'è tantissimi, anche troppi secondo me, e però funzionano perché hanno un impatto veramente importante e soprattutto sono immediati. Anche questi, scarichi il file, te lo metti in cuffia e mentre vai per la strada te lo ascolti.
C'è qualcosa che tu hai ascoltato che...
Vorrei dire i podcast di Controradio ovviamente, però
cosa
no.
È successo?
Sì, però per dire, ad esempio, ora non per fare pubblicità a Controradio, ma insomma quando uno vede il podcast anche sul sito o comunque in generale sui social che condividete, uno lo scarica e poi se lo ascolta, quindi ha un'immediatezza diversa rispetto a un'altra modalità di informazione. Questo però, lo voglio dire, io amo i giornali, io penso di essere uno tra i pochi che compri il giornale o che comunque quando va al bar sfoglia il giornale. Perché
ma questo da cosa ti deriva, Leonardo? Perché davvero sei una mosca bianca non solo nel panorama giovanile ma anche nel panorama generale, perché sappiamo del crollo dell'editoria dal punto di vista cartaceo. Di
assolutamente
vendite,
ma guarda, io ti racconto un aneddoto. Io andai al bar qualche tempo fa e mi sono fermato un quarto d'ora così a prendere un caffè e mi sono messo a leggere il giornale. Entrano due persone di età adulta ma non troppo e mi guardavano, mi fissavano e io gli dicevo guarda, insomma ero un po' imbarazzato però perché non capivo. E poi si avvicina questa signora e mi fa, dice, senti, ma te quanti anni hai? Ho detto 21, all'epoca avevo 21 anni e all'epoca
qualche
ora, sembra qualche mese fa, avevo
velocemente,
21 anni e dice, guarda, te sei il primo ragazzo che io vedo che legge un giornale. E io ho detto, guarda, può essere, però ecco, a me la passione di sfogliare il giornale, di leggere anche velocemente qualche articolo, è un qualcosa che a me, cioè, mi fa impazzire, cioè, perché lì cosa fai? Sei te che vai a sfogliare il giornale e che ricerchi la notizia. Non è la notizia che viene data, e questo lo dico ai miei coetanei. Bene che ci siano questi strumenti, perché oggi senza i social tantissime cose non arriverebbero. Però anche ogni tanto imparare a sfogliare il giornale, a leggerlo, a guardarlo è importante, perché c'è anche una posizione diversa del proprio corpo e della propria mente verso le notizie.
Senti la
che uomo, ragazzi, che uomo, che profondità,
che giovane uomo, no? Ma la fiducia che date però alle notizie, soprattutto agli strumenti a cui vi rivolgete rispetto, faccio per dire, magari ci sono dei giovani, forse più giovanissimi, che negli influencer riconoscono addirittura un operatore dell'informazione, cioè quindi la notizia deve essere...
Qui si entra in un argomento ancora più complesso. Sì, è vero, e purtroppo o per fortuna c'è questa idea, no, che gli influencer possano, come dire, dare delle notizie. Ora, ripeto, non tutti siamo uguali e ovviamente
in alcuni, non vogliamo demonizzare, perché in alcuni casi davvero ci sono tematiche che se non venissero affrontate tramite questi personaggi e sui loro canali magari non arriverebbero a un pubblico che è totalmente scollato.
Sì,
da...
guarda, io ti faccio un esempio, è la tematica dei disturbi alimentari, no? Ci sono delle ragazze che sui social raccontano la propria storia, che hanno vissuto difficoltà, per dire, quando il mondo dei social, no, e quindi il mondo dei cosiddetti influencer vanno in questa direzione, no, raccontando storie, comunque anche mettendo a servizio della comunità, delle persone che seguono questa storia, questi argomenti, è bello, è importante, perché si crea una rete dove poi magari altre persone si riconoscono, e questa è un'informazione sana, no, bella. Dall'altra parte il rischio è che poi si veicolano le cosiddette fake news, no, cioè che poi uno arriva a una notizia, non la verifica, e poi si crea quello che all'epoca veramente si chiamava il telefono senza fili, no? Cioè si riporta una notizia, alla fine arriva tutt'altro. Quindi sì, il mondo dei social.
Allora, due veramente in conclusione, siamo al volo, messaggi al 342-8104-111. Mi sembra che in Gen Z tutto sia fatto con la fretta, non solo da voi, credo anche da noi, è proprio il contesto in cui vi trovate.
Sì, però c'è da dire anche che io questo lo devo dire, ne parlavo ieri perché stavo preparando questa puntata, il mondo è più dinamico, cioè tutto molto più movimentato, è tutto molto più veloce, cioè la gente non comprende che i social hanno cambiato completamente il modo
azione
di vivere,
azione e reazione, ? Ma noi ci siamo nel mezzo, voi ci siete dentro dalla nascita,
cioè non c'è qualcuno che ci ha insegnato come vivere e anche resistere a questa forza impattante che c'è oggi dei social.
Torneremo su questi temi, ascoltare. Allora aspetta, c'è un ultimo messaggio.
Vai.
Curiosità, ma se questa è la Gen Z, come si chiamerà la prossima generazione che l'alfabeto è finito? Mi sembra un po' autoreferenziale questo nome, ma in realtà siamo già oltre.
Siamo già oltre.
Perché quella dopo qual è?
Boh, non lo so, io non ho idea, però nel senso...
Generazione X qual è? Io mi sono persa.
No, ma io guarda, allora diciamo che poi, non so, questa cosa dell'autoreferenziale, la dicono in tanti, per la verità, questa opinione, ma io, nel senso, è un modo anche per differenziare le generazioni, no? Quelli prima si chiamano i millennials, se non mi sbaglio.
Sì.
Però nel senso, al di là delle battute, dei
Va
nomi
bene,
e delle
non
definizioni...
Non stiamo all'alfabeto, ma andiamo agli argomenti, alla sostanza. Leonardo, ci ritroviamo venerdì prossimo, poi vedremo qual è la tematica che ci interessa di più, magari mandateci spunti anche a redazione @controradio.it e seguite tutte le puntate, perché c'è una bella pagina a proposito di social e online e crossmedialità sul nostro sito dedicata proprio a questa rubrica.
Assolutamente, grazie a tutti, ci vediamo venerdì.
Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano sta ammassando i propri carri armati lungo i confini della striscia a ridosso della città di Rafah. Movimenti di mezzi militari sono segnalati al valico di Kerem Shalom. L'invasione di terra ci sarà, è una certezza, manca solo una data. L'esercito di Tel Aviv ha comunicato al governo di aver completato i preparativi, compreso lo spostamento a sud di un battaglione finora operativo nel nord della striscia. Nella notte intanto le bombe hanno continuato a cadere su Gaza, si registrano scambi di artiglieria anche tra esercito israeliano e Hezbollah nel sud del Libano. Nuove operazioni nella notte in Cisgiordania, sono almeno 6 i villaggi che sono stati oggetto di raid dell'esercito. La dirigenza della Columbia University ha rinunciato allo sgombero dell'accampamento dei manifestanti pro-Palestina all'interno del campus. Dopo un'intera giornata di rottura delle trattative, le parti hanno ripreso a parlarsi. La scorsa settimana nel campus la polizia ha effettuato almeno 100 arresti. In tutti gli Stati Uniti le università coinvolte dalle proteste contro la guerra a Gaza sono una trentina. La mobilitazione ha raggiunto anche l'Australia. Da stamattina un accampamento di tende è stato allestito dagli studenti all'Università di Sydney. E la guerra a Gaza ha segnato anche il 25 aprile, ieri. Il contesto internazionale ovviamente ha diviso alcune ispezioni del corteo, che però è stato grande come non si vedeva da tempo. 100.000 persone hanno sfilato a Milano per l'anniversario della liberazione. anime e voci diverse, alcune che non riescono a parlarsi ma unite dall'ampi sotto il cappello dell'antifascismo, centinaia alle bandiere palestinesi, ci sono stati alcuni momenti di tensione con la brigata ebraica ma nessun incidente grave, molti sono scesi in piazza contro una destra che non si riconosce nei valori della resistenza. Dal palco il sindaco di Milano Beppe Sala ha attaccato un governo equivoco, da voi solo un silenzio imbarazzante, ha detto. L'altro discorso significativo di ieri, quello del presidente della Repubblica Mattarella, l'antifascismo è un dovere. A Milano un ragazzo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella notte vicino all'ortomercato, aveva 18 anni, è stato raggiunto da 3 colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di un furgone. Le pratiche commerciali scorrette, la sovranità su Taiwan, il nodo dei diritti umani, iniziata in Cina la seconda giornata di visita del segretario di Stato statunitense Anthony Blinken. Ieri l'inviato americano ha incontrato una serie di funzionari del Partito Comunista, questa mattina in programma un colloquio con l'omologo cinese Wang Yi. Oltre ai rapporti bilaterali, in discussione gli assetti internazionali, i fattori di instabilità, e non a caso ieri, nel giorno della visita di Blinken, il presidente russo Putin ha annunciato una propria imminente visita a Pechino, probabilmente nell'arco del prossimo mese. La visita di Blinken in Cina arriva a pochi giorni dall'approvazione del bando statunitense all'app cinese TikTok, che sarà costretta a vendere se vorrà continuare a operare negli Stati Uniti. Sentiamo Marco Schiaffino.
La questione legata all'importanza di TikTok e all'importanza che gli danno i politici statunitensi, in particolare la parte repubblicana, è legata al conflitto commerciale con la Cina. Quello che sostengono in pratica tutti i politici che stanno portando avanti le politiche dure contro TikTok è che avere un social network che ha una proprietà cinese espone a dei rischi, e questo è molto interessante visto e considerato che gli Stati Uniti sono il paese che hanno al loro interno tutti i social network più diffusi. Il timore in pratica è che la Cina possa raccogliere delle informazioni su cittadini statunitensi, tant'è che è stato vietato l'uso di TikTok agli impiegati pubblici, agli impiegati del Congresso per esempio e di tutte le istituzioni federali, ma anche che il social network possa essere utilizzato per orientare l'opinione pubblica, e devo dire che gli Stati Uniti, guardando per esempio al caso Cambridge Analytica, ne sanno qualcosa.
8:35 minuti, è tutto per il momento, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulle autostrade della Toscana. Per i cantieri notturni sulla 11 stanotte da mezzanotte alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Altopascio in uscita per chi proviene da Pisa, in alternativa si consiglia di uscire a Capannori. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze, in via Morosi per un allaccio alla rete idrica fino al 30 aprile circolazione interrotta tra via Baracchini e via Baracca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Per festeggiare i 30 anni di attività, Audioglob Distribuzione, in collaborazione con Casa del Popolo di Impruneta e Associazione Culturale La Shoot, organizza 3 serate per presentare le ultime produzioni della sua etichetta Santeria.
Sabato 27 aprile alla Casa del Popolo di Impruneta, la tappa toscana di un lungo tour italiano. Massimiliano La Rocca e la sua band presentano in concerto il nuovo album Diamond. Dalle 20 a pericena a cura della Casa del Popolo, inizio concerto alle 22, prezzi popolari. Info, pagina Facebook CDP Impruneta e Audioglob.
Taglia la corda che mi tiene qua.
I viaggi della Controradio Club.
Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Attenzione, ci sono ancora alcuni posti e la scadenza è prorogata al 30 aprile. Domenica 28 alle 11:30, speciale radio con Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Bentrovati, un 25 novembre al mese, trasmissione che va in onda dalle frequenze di Controradio sui nostri canali crossmediali, dunque anche in diretta Facebook, e non solo, dedicata alla violenza di genere, ma come argomento al centro dell'ascolto, del racconto, della riflessione, del dibattito. Ogni ultimo venerdì del mese dedichiamo questo spazio, lo facciamo con Sandra Salvato. Bentrovata Sandra.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Ospite quest'oggi anche per le testimonianze che ha raccolto la nostra Viola Giacallone dalla redazione.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Tema di quest'oggi che abbiamo scelto, Sandra, qual è?
Lo possiamo dire in inglese, ma tanto non cambia la sostanza. Survivor, sopravvissute, no? Storia e testimonianza di chi ce l'ha fatta, di chi dice di volercela fare ma ancora non è uscito dal tunnel, e ci aiuterà proprio Viola a fare chiarezza.
Sì Viola, faremo con te un test anche del materiale che hai raccolto. Il tema è importantissimo, molto variegato e anche molto articolato, però prima di tutto questo, Sandra, abbiamo suddiviso questa trasmissione periodicamente anche in una sorta di notiziario con focus nazionali e locali, flash di notizie importanti che raccogliamo nel mese che poi ci porta questo 25 novembre al mese. Io segnalo dal punto di vista nazionale una notizia che ci ha molto colpito: è stupro anche se la vittima non reagisce. La Cassazione ribalta la sentenza del processo contro l'uomo accusato di violenza su una ragazza. Stiamo parlando di una notizia segnalata dalla Repubblica. In appello a Palermo l'imputato era stato assolto. I giudici della Suprema Corte hanno citato il detto di Ovidio, vis grata puella. È importantissimo questo fatto perché la non reazione della vittima non è una attenuante rispetto alla violenza, ed è uno degli aspetti poi che ci pone un contributo nella riflessione su chi è vittima e chi non è vittima, il senso di colpa, non ho detto no in quel momento.
Proprio così, il senso di colpa, la vergogna, sono termini diciamo comprimari a quello di sopravvissuta che stamattina poi sentiremo anche insieme.
Ci sono però anche notizie positive.
Molto, sì,
che ci hanno colpito.
A livello territoriale, sì, che ci hanno colpito, che abbiamo selezionato. Sono state presentate proprio un paio di settimane fa a Palazzo Medici Riccardi, presentate le linee di indirizzo per la presa in carico delle donne e dei minorenni vittime di violenza di genere. Uno strumento direi fondamentale perché diciamo il suo obiettivo finale è quello di uniformare il metodo, perché non tutti i centri si insomma dialogano e non tutti hanno gli stessi strumenti a disposizione, quindi per trovare un linguaggio comune, per trovare una uniformità. E queste linee di indirizzo rappresentano l'esito di un percorso iniziato, qualcuno se lo ricorderà, nel 2018 con il programma Antiviolenza alla Rete di Nicoletta, finanziato dalla Regione Toscana. È un processo fondamentale e necessario per il riconoscimento della violenza, molto importante, dunque la rilevazione sul piano fisico relazionale, emotivo e giudiziario di queste persone, perché poi scatena e innesca tutta una serie di cose, tra cui anche la denuncia del maltrattante.
Tutte le informazioni su controradio.it, perché abbiamo seguito in presenza proprio con Sandra la presentazione di queste linee guida. Dicevamo, sopravvissute il tema di oggi, una raccolta di storie e testimonianze. Che tipo di lavoro in sintesi proprio hai fatto? E poi torniamo subito dopo, Viola.
Sì Chiara, io sono qui in veste di contenitore di testimonianze che mi sono state fatte in realtà anche nel corso degli anni, poi ovviamente in questo caso ho chiesto di scrivermi, ho posto delle domande precise, però diciamo che sostanzialmente quando si è donne e se si ha la fortuna di avere una rete femminile di amicizie, purtroppo ci si trova nella situazione di ascoltare queste storie molto spesso, di dover dare consiglio, di dover prendere delle decisioni, quindi penso che tutte noi in realtà siamo a conoscenza di testimonianze di questo tipo.
Viola è stata in ascolto ed è stato molto importante per noi, un patrimonio che poi lei stessa ha rielaborato.
Sì, è un ponte direi necessario anche per proteggere le stesse persone che hanno subito violenza, quindi ti ringraziamo, almeno io personalmente lo faccio certo. Col cuore, perché insomma già parlare di queste cose non è facile, farlo anche per interposta persona è anche una grossa responsabilità. Direi che su questo tema è molto importante adesso lanciare il contributo che come sempre inizia la nostra puntata, quello di Alessia Dulbecco, che ci fa strada proprio verso questo termine, sopravvissuta, perché vittima, lo sappiamo, non è diciamo la parola giusta, oserei dire ficcante, perché vittima semanticamente trasmette troppa passività, mentre sopravvissuta a quel diciamo nucleo di agentività che alle donne permette di prendere la situazione in mano. Allora sentiamo.
Un noto testo di Carlo Levi ci ricorda che le parole sono pietre. Sono perché sono oggetti solidi che definiscono la nostra realtà, ma lo sono anche in virtù del fatto che se usate impropriamente possono ferire. Fino agli anni 60-70 non avevamo parole per descrivere il fenomeno della violenza maschile sulle donne. Non le avevamo queste parole semplicemente perché il fenomeno culturalmente non aveva una rilevanza. Era cioè dato per scontato che le donne subissero sessismo, discriminazioni, violenze per il semplice fatto di essere donne e di essere in una relazione. Quando abbiamo iniziato a dotarci di parole per descriverla questa violenza, abbiamo iniziato a usare la categoria di vittima. Come riporta Treccani, vittima è sia colei, colui che perde la vita in una calamità, ma è anche chi soccombe alle prepotenze altrui subendo danni o sopraffazioni. È una parola che a lungo è stata usata per descrivere il fenomeno della violenza maschile. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte, ne stiamo prendendo le distanze. Lo facciamo perché questo termine, mettendo l'accento sul danno, rimuove dall'orizzonte la possibilità per la persona che lo subisce di avere un ruolo attivo, di denunciare, di sottrarsi a quella violenza. La parola che più oggi risulta adatta per parlare di violenza non è tanto vittima, quindi, ma sopravvissuta, colei che sì, un danno lo ha subito, però è anche in grado col giusto supporto di affrontarlo e di superarlo. È un termine cioè che ridà alle donne quell'agentività, cioè quella capacità di agire concretamente, diventando agente del proprio cambiamento, che per tanto tempo ci è stata negata. Per approfondire questo e altri termini riguardanti la violenza di genere, vi rimando a Ne uccide più la lingua, un volume di Valeria Fonte, un testo utile per esplorare la potenza del linguaggio e la retorica che, oggi come ieri, è stata usata per togliere alle donne quella gentilità di cui abbiamo parlato fino a qui.
Grazie davvero ad Alessia Dulbecco, scrittrice e pedagogista che accompagna con noi questa trasmissione con pillole informative, così come Marina Capponi dal punto di vista giuridico, che sentiremo poi in conclusione di trasmissione, e Lady Esis, che ringraziamo sempre perché abbiamo come sfondo una loro immagine. Ne ricordiamo la mostra fino a maggio alla Casa delle Donne di Firenze.
Augurandoci che tutte prima o poi nella vita si sentano un po' superwoman come questo bellissimo manifesto che abbiamo alle spalle. Allora direi che è il momento di parlare con Viola e di capire un attimino questo percorso, soprattutto che cosa succede dopo che anche la vicenda è stata cannibalizzata, possiamo dire in qualche modo, dagli stessi media. Abbiamo insomma una responsabilità non da poco nel trattare e raccontare queste storie, quindi che cosa succede soprattutto dopo che le persone si sentono raccontate, si sentono investite da tutto questo?
Sì, Sandra, hai detto bene, infatti le violenze per come sono riportate dalla cronaca spesso appaiono come eclatanti, no? Anche spesso gli uomini con cui ho parlato sono stupiti, si chiedono ma com'è possibile una cosa del genere, e come invece dicevamo prima, per noi donne queste sono storie di quotidianità. I media, come giustamente dicevi, hanno un ruolo importante anche nello spettacolarizzare queste violenze, nel fare una sorta di manicheismo, no? Mettere il mostro, che è l'uomo, da una parte, il bene, che è la vittima, dall'altra. Quindi le persone in un certo senso si sentono anche assolte, no? nel consumare questo tipo di notizie, quando, e per questa ragione oggi abbiamo deciso di portare delle storie che invece sono storie di quotidianità, sono storie che non hanno una durata di,
a noi non
del,
basta,
di un titolo.
Non basta quello appunto
non
che
hanno,
dicevi.
Perché quello che succede dopo in realtà non è qualcosa che si può riassumere in titoli eclatanti, è qualcosa, sono storie di trauma che spesso vengono celati, che sono storie di trauma che le, queste donne si portano spesso avanti per anni e che veramente a volte non superano. Non c'è un momento in cui all'improvviso si è guariti da cose del genere. Quindi intanto voglio ringraziare le persone che hanno testimoniato con me, se ci stanno ascoltando, perché non è facile. È interessante notare che nonostante queste donne abbiano tutte vissuto forme di violenza diverse in realtà, perché alcune, in alcuni casi si tratta di violenza fisica, in altri di violenza sessuale, di violenza psicologica e stalking, per alcune si tratta di un amico, di un amante, di un marito e per una addirittura di un familiare, nonostante questo ci sono delle similitudini che ho trovato rispondendo a queste domande. La prima domanda che ho chiesto è cosa avete provato dopo la violenza, quindi nell'immediato dopo, e tante mi hanno nominato la parola confusione, si sono un senso di spaesamento, di distacco da se stesse, mi hanno parlato del sentirsi sporche in un certo senso, e questa sensazione si lega a un senso di vergogna e di colpa. E la vergogna, come dicevamo prima, è la prima, è quella, diciamo, che provano perché non hanno saputo reagire. Questo è quello che mi è stato detto, cioè la sensazione di essere rimaste lì, no? E questo senso di vergogna e questo senso di colpa può diventare anche più pesante, cioè fino ad arrivare a pensare di essere state le prime a causare quella violenza.
Sandra, prima ancora che rabbia nei confronti dell'altro, dell'aggressore, c'è il giudizio su se stesse.
Su se stesse. Ad esempio, riporto le parole di una di queste ragazze che è stata picchiata dal compagno, cioè appunto da finire all'ospedale, quindi qualcosa che ha potuto sentire. Mi ha detto: ho scoperto dopo che in situazioni traumatiche come queste il nostro cervello fatica a ricostruire ciò che è successo, i ricordi si fanno confusi. Io ho quasi pensato di essere stata la prima ad alzare le mani. Ecco. Questa rimozione temporanea del trauma,
di averlo scatenato, ecco. Sì, questa è la,
sì, e poi c'è una rimozione del trauma spesso,
e una confusione che può portare anche a confondere, giusto appunto, anche le dinamiche, l'esatta dinamica della vicenda, sì.
E questo mi porta alla seconda domanda che ho posto, ovvero quando è che avete capito di aver subito una violenza, che quella violenza non era una cosa normale? E questo ci riporta molto alle parole di Alessia riguardo al fatto che la violenza è anche una questione di linguaggio, poi ne parleremo meglio dopo, ma a volte non abbiamo i mezzi, cioè soprattutto prima non c'erano i mezzi per riconoscere quello che era effettivamente una violenza, ma solo delle sensazioni dopo di malessere, e molte di queste ragazze mi hanno detto se questa cosa fosse successa adesso probabilmente avrei reagito prima, avrei fatto qualcosa prima. Questo ci dimostra forse che i tempi sono un po' cambiati,
questo
almeno
in qualche modo ci conforta, lo prendo come un elemento positivo, non nella bilancia del cambiamento sociale, che poi più o meno possa aver contribuito il mondo dell'informazione a sensibilizzare, non lo so, poi magari lo analizzeremo in un secondo momento, però sì, è sicuramente un qualcosa a segno positivo. L'oggi è diverso anche in termini di presa di coscienza.
Non c'è dubbio. Penso sempre a quello che stava dicendo Viola, sono delle sliding doors queste, perché a volte si decide addirittura di non fare niente, e allora penso che queste pietre di cui parlava anche la nostra Alessia Dulbecco non sono soltanto quelle che piovono, per citare anche un titolo di un noto film di Ken Loach, nel momento in cui accade la situazione, ma è esattamente quello che avviene dopo, che murano le persone fino addirittura a
sancire la loro bassissima autostima, oltre che la paura di venire allo scoperto, perché quello è veramente il primo ostacolo da superare.
Viola, ancora domande? Sì, volevo leggere una testimonianza, sì, che ci porta alla terza domanda. E come stava dicendo Sandra, all'epoca mi sembrava impensabile denunciare. Un sacco di persone assistevano ad abusi e non facevano una piega, quindi per me era difficile identificarlo come violenza. Diciamo che mi sono salvata perché è stato passato il senno. Alla seconda volta che mi venivano messe le mani addosso ho detto basta. Questo perché la violenza fisica è più facile da riconoscere. Ma tutto il resto che ho subito, insulti continui, controllo da quello che mangiavo a come usavo il mio tempo, per me non era un abuso. Non avevo capito bene i miei diritti.
Lo svuotamento, la normalizzazione, tutto quello che, sì, noi diamo in dicitura, qui viene articolato in quotidianità, non in queste parole.
Non solo, noi tendiamo a liquidare proprio attraverso l'informazione, come anche lì Viola l'aveva detto all'inizio, con un titolo noi definiamo la cosa che non è assolutamente definita, gli diamo un nome, e gli diamo uno spazio, ma poi l'inchiostro non basta.
No, infatti credo che ragazze e ragazzi che sentano queste cose articolate e declinate così, allora percepiscano il campanello d'allarme, non nel titolo appunto che noi spariamo in prima pagina o in apertura di notiziario.
E qui servono anche gli spazi sociali, di cui magari parleremo ampiamente nelle prossime puntate, cioè trovare anche un luogo fisico dove poter trovare tutti, a prescindere dai consultori, dai CAV, eccetera, cioè dare la possibilità ai giovani di dire, di aprirsi senza vergogna.
E qui arriviamo infatti al punto principale, che è, diciamo, secondo me il motore che poi porta a prendere consapevolezza e ad agire, ovvero a chi vi siete rivolte, ho chiesto. Ad esempio nel caso di una ragazza di queste che hanno testimoniato che ha subito stalking, la prima persona a cui ne ha parlato è stata un'altra donna, ma non una donna qualsiasi, ma una che sapeva che non l'avrebbe giudicata. Mm-hmm. Perché le donne, ovviamente, noi sappiamo che per esperienze purtroppo possono capirci, però non tutte hanno lo stesso livello di consapevolezza e non è che ci si senta, cioè, tutte queste donne che ho intervistato, in un certo senso, che mi hanno parlato, mi hanno raccontato la loro storia, la prima hanno iniziato il proprio percorso parlandone con qualcuno che non giudicava. Infatti il senso di vergogna, il senso di colpa di cui parlavamo, inibiscono la condivisione, che è il primo passo.
Ti interrompo un attimo, Viola, perché primo siamo in fase finale di trasmissione, sapevamo che era una trasmissione a rischio in termini di tempi, perché insomma lo spazio è importante e i contenuti altrettanto, però questo ci dà l'assist per focalizzare l'aspetto del a chi ci rivolgiamo, perché con Sandra Salvato abbiamo fatto una verifica da questo punto di vista per dare delle informazioni sì, importanti. Parto dal codice rosa, che è quello più medicalizzato, sì, diciamo, certo, quello ospedaliero, nel caso in cui una persona dichiari di essere vittima andando a un pronto soccorso, e dunque lì si attiva il percorso del codice rosa in pronto soccorso, la rete codice rosa afferente alla dottoressa Vittoria Doretti, che davvero ringraziamo, ci ha descritto l'iter. Entro 20 minuti, come indicato dalle linee guida nazionali, la persona viene collocata in una stanza dedicata, garantendo la massima riservatezza. Il personale accoglie la vittima con empatia e rispetto, fornendo assistenza sanitaria urgente. Durante il percorso la vittima viene informata su tutte le fasi, richiesto il consenso informato per ogni attività. Le procedure prevedono una corretta raccolta delle prove, valutazione del rischio di recidiva della violenza e, se la vittima lo accetta, la presa in carico immediata e l'attivazione della rete territoriale con carattere di urgenza. Dunque questo è il meccanismo che scatta all'interno di un contesto ospedaliero se una donna si rivolge dicendo appunto di essere vittima.
Cosa succede in maniera alternativa? Allora, è possibile presentarsi personalmente presso un presidio delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, eccetera, per denunciare chi fa del male. Se poi avete subito violenza fisica, come diceva Chiara, potete andare direttamente al pronto soccorso e lì si innesca il codice, però gli stessi sanitari poi sono tenuti ad allertare le forze di polizia, quindi scatta anche il secondo passaggio, quello propriamente, diciamo, giudiziario. Si può delegare anche un avvocato a sporgere denuncia. Si può telefonare al 112, che ricordo è un numero europeo, ma c'è anche il 113 che invece è il nostro, la nostra polizia di Stato a livello territoriale. Ci si può presentare i servizi sociali territoriali, in primis ai CAV, ai centri antiviolenza. Dal 2018 ricordo anche che i consultori territoriali fanno parte della rete dei codici rosa. Poi ci sono veri e propri sportelli di ascolto, molti dei quali gestiti dai centri antiviolenza. C'è infine, ma direi che forse non è nemmeno la fine, nel senso che ci sono tanti altri modi, comunque questi sono quelli principali, ricordiamo. C'è il numero 1522, numero antiviolenza e stalking, un servizio pubblico attivo 24 ore su 24, le operatrici sono formate proprio per dare sostegno alle vittime di violenza e stalking, il numero è gratuito e se si è davanti a un PC basta davvero entrare in una chat e l'operatrice vi darà relazione in tutte le lingue, o almeno in una gran parte di lingue, perché sappiamo che questo è un fenomeno che riguarda tutte le donne a livello mondiale. Importante, chi denuncia ha diritto al patrocinio gratuito dell'assistente legale, significa che qualunque sia la vostra condizione sociale, la vostra possibilità di portafoglio, voi avete il patrocinio gratuito. C'è poi infine, questo mi preme moltissimo perché avevo avuto, come dire, un'intuizione ma non ero certa della risposta, di questo percorso privato che si può fare, cioè molte donne possono interessarsi a un percorso personale fuori, diciamo, dalla rete dei centri antiviolenza con uno psicoterapeuta. E questo mi spiegava proprio uno psicologa che si sta occupando anche di un caso a distanza siderale. Lo fa attraverso una video chat, pensate, con un WhatsApp. Questo permette alle donne, mi spiegava, di fare un passo, ma nello stesso tempo avere anche lo spazio per potersi tirare indietro, perché andare presso un centro antiviolenza molto spesso significa
uno scoglio fisico,
metterci la faccia, certo. Metterci la faccia. E quindi questo è la legittimazione a rompere l'equilibrio che ci siamo portati addosso per tanto tempo, è l'ostacolo più grosso, e ripeto ancora una volta, la vergogna, che è un aspetto che tende a permanere anche nelle prime fasi di presa in carico, a domandarsi ma come ho fatto ad accettare tutto questo? E questo automaticamente porta le donne a mentire sui lividi,
a se stesse
e anche agli altri. Sì.
Sono le 9, siamo in conclusione, ma abbiamo ancora 5 minuti, ce li prendiamo. Raffaele Palumbo, che mi raggiungerà poi in studio, ce le concede assolutamente, salutando Marina Capponi, nostra consulente per la trasmissione. Ben trovata Marina, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno alle ascoltatrici.
Buongiorno Marina.
Nominata recentemente consigliera di fiducia dell'Università di Firenze, dunque un altro strumento importante. Davvero in 30 secondi, Marina, che cos'è la consigliera? Cosa serve? Chi ci si può rivolgere?
Allora, la consigliera di fiducia è stata nominata nell'ambito dell'Ateneo Fiorentino, quindi questo è il suo, diciamo così, luogo dove può agire. È una figura, come dice la parola, di fiducia, che ascolta, che accompagna, che formula, diciamo così, delle soluzioni per situazioni di molestie sessuali e discriminazione. Questo può riguardare tutti coloro che vivono in questa comunità di lavoro e di studio, quindi studentesse e studenti, il personale docente, il personale amministrativo. E ha, diciamo, di fronte a sé due percorsi per aiutare le persone che le sottopongono queste criticità, che sono informale, quindi un percorso che può condurre all'accertamento di determinate situazioni e cercare di risolverle anche sotto il profilo, diciamo così, conciliativo, e un percorso formale, accompagnando le persone a formulare una vera e propria denuncia al rettore o al direttore generale, con l'apertura poi eventualmente anche di procedimenti disciplinari di confronti di chi si è, diciamo così, ha adottato delle condotte che sono assolutamente, diciamo così, rifiutate dall'Ateneo, perché fine è quello appunto di mantenere un clima lavorativo e di studio che rispetti la dignità delle persone, che sia improntato a correttezza, appunto, rispetto di libertà, di dignità di tutti.
Marina Capponi, c'è una mail, un riferimento, e si può mantenere l'anonimato, immagino?
Certo. assolutamente la piena riservatezza, ogni tipo di richiesta di aiuto è sempre, diciamo così, concordata con la consigliera, quindi nessun passo può essere fatto d'ufficio, viene sempre tutto, diciamo, condiviso con chi ha bisogno di aiuto, e si può contattare la consigliera attraverso una mail, consigliera di fiducia@unifi.it, e c'è un cellulare dedicato, assolutamente riservato, si possono diciamo operare anche delle chiamate anonime nella piena riservatezza al 339-2920-362.
Grazie davvero a Marina Caponi per questo contributo fondamentale e complimenti per questa nomina di cui andiamo orgogliose. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, è un onore anche per me. Grazie Chiara, grazie Marina,
grazie a tutte. Bene, l'ultima proprio minuto della nostra trasmissione lo dedichiamo a Viola, che ci dice a chi si sono rivolte, chi le ha aiutate queste ragazze.
Allora, mi piacerebbe dire che tutte si sono sentite meglio in qualche modo, tutte sì, si sono andate avanti, però ovviamente non ci sono delle cose che restano, quindi la soluzione dovrebbe partire, diciamo, da qualcun altro. Però
dall'uomo maltrattante,
esatto,
ecco, sì, diciamolo ovviamente. Chiaramente, così almeno li chiamiamo all'appello.
Prevenire è meglio che curare, sì, vorrei quindi fare anche un appello agli uomini maltrattanti che ci stanno ascoltando. Io, per quanto riguarda quello che mi hanno detto le ragazze su cosa le ha fatte stare meglio, c'è Artemisia, che ha permesso ad esempio a questa survivor di stalking di capire che l'uomo di cui aveva paura, di cui iniziava ad avere paura, era effettivamente pericoloso e che il disagio che sentiva era giustificato. Per altre si sono sentite supportate da una rete femminista, dal femminismo. Alcune non si sono sentite aiutate da niente, altre si sono sentite aiutate da abuso di alcol e droghe, e poi sul lungo periodo solo il tempo e l'imparare ad amarmi. Un'altra mi ha parlato di un percorso di terapia che l'ha fatta sentire meglio, che l'ha aiutata ad affrontare la maniera in cui si è sentita dopo, a ripristinare lucidità e riprendersi dalla confusione mentale che aveva provato nello stare prima in una relazione d'affetto che poi si era trasformata in una relazione di violenza. E questa ragazza mi ha anche parlato di un libro, e questo ci riporta a quello che dicevamo prima sul linguaggio, ovvero lo stile dell'abuso. È un saggio sulle parole della violenza, e mi ha detto: lo consiglio perché veramente questo mi ha aiutato a riconoscere quello che avevo provato. E poi vabbè, vorrei chiudere comunque con un po' di speranza. Una ragazza mi ha scritto: una cosa che mi aiuta molto la sola è che vedo che ora accadrebbe con più difficoltà, cioè a parità ovviamente di istruzione e contesto sociale, mi sembra che le cose siano cambiate e che uno non la passerebbe così liscia, e che se io fossi in quella situazione adesso, a quell'età, sarei aiutata. Quindi
Viola Giacalone, grazie davvero, e grazie alle giovani, non giovani, alle donne che hanno raccolto il tuo appello e a cui abbiamo dato voce attraverso...
Parlate sempre.
Attraverso te, attraverso queste frequenze. Questo è un po' il senso della trasmissione, Sandra, che volevamo dare sin dall'inizio, no? Quando l'abbiamo pensata.
Sì, è proprio così, e se mi permetti voglio proprio prendere in prestito quello che vedete, per chi ci vede tramite social, alle nostre spalle. Questo verbo, che può essere letto in due sensi: amati, un imperativo assolutamente indispensabile per tutti, ma insomma per queste ragazze in primis, per queste donne, ma anche amati, amate, che è l'orizzonte al quale noi vogliamo arrivare. Cioè dovete essere tutti, dobbiamo essere tutti amati possibilmente nel modo migliore, ecco.
E ci devono anche essere degli strumenti che funzionano e che ci fanno sentire in un contesto di accoglienza, di efficacia, di tutela, di non giudizio. Li abbiamo descritti, abbiamo cercato con voi di darvi anche delle informazioni utili a riguardo.
Difficile, perché la società è molto giudicante, e quindi queste ragazze si devono fare coraggio e proprio valutare se stesse come delle donne, il principio di autodeterminazione, visto che siamo usciti da un 25 di aprile, quindi due giornate importanti a ruota, però la cosa e il messaggio rimane quello: valorizzare la libertà, ognuno deve avere questa possibilità, lo spazio libero in cui determinare se stesse e la propria volontà di vivere, di amare, di essere amati.
9:07, si chiude qui la puntata di aprile di un 25 novembre al mese. Torneremo anche a maggio, il 31 maggio, con voi su queste frequenze, trasmissione riascoltabile anche in podcast. Ci state ringraziando per il nostro contributo, noi ringraziamo voi per l'attenzione e l'ascolto. Grazie ancora Viola Giacalone.
Grazie a voi.
Grazie Viola, grazie a tutti.
Un futuro senza cancro? Noi ci crediamo, ma tu credi in noi. Con il 5 per 1000 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostieni la prevenzione e fai crescere le nostre attività di assistenza quotidiana ai malati oncologici. Il tuo 5 per 1000 all'ILT Firenze. Prevenire è vivere. Info su legatumorifirenze.it.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Contro Radio.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Minuti, ancora Newsline con voi su Controradio. Chiara Brilli, Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto in studio.
Bentrovata, ragazzi.
Allora, dicevamo, non lasciamo il 25 aprile ad una giornata come quella di ieri, che ha visto comunque tanta partecipazione anche sul nostro territorio ai numerosi eventi che ci sono stati, ma vogliamo proseguire la riflessione e lo faremo anche nel podcast di questo fine settimana.
Sì, dopo una giornata intera dedicata al 25 aprile, la giornata di ieri, con tanti contributi, torniamo su noipartigiani.it in collaborazione con Gad Lerner, il portale della memoria realizzato con l'AMPI, le voci delle partigiane e dei partigiani che sono arrivati a ben 800 in questo memoriale della resistenza che con Gad Lerner abbiamo costruito appunto per sabato e per domenica per il nostro podcast Cosa è successo, che va in onda
Ora arrivo, ora te lo dico. Allora, alle 13 e no, lo devo dire dopo, Raffaele, perché 13 e 15 del sabato, 17:10 della domenica, e poi di conseguenza su tutti i canali cross mediali ed anche su Spotify. Ogni tanto vado a rivedere cosa è successo su Spotify, c'è l'elenco di tutte le trasmissioni riascoltabili. Perché mi piace indicizzare, no, su Spotify il nostro podcast, e abituare anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a farne quest'uso, questa fruizione.
Sentiamo Gad Lerner cosa ha raccontato a proposito del portale noipartigiani.it.
Quest'anno la raccolta di video testimonianze delle partigiane e dei partigiani d'Italia, molti di loro ahimè defunti nel frattempo, ha toccato quota 800. Nel memoriale della resistenza italiana, che chiunque può andare a visitare semplicemente cliccando su noipartigiani.it, e lì con il mouse, trovando regione per regione a seconda delle diverse brigate, ma non soltanto, anche coinvolgendo e ascoltando quelle forme della resistenza plurale, così diverse per esperienza, profilo sociale, convinzioni culturali, che hanno visto in prima fila le donne. Le loro testimonianze fino a qualche anno fa erano del tutto sottaciute, invece hanno avuto un ruolo decisivo. Gli internati militari italiani che rifiutarono di vestire dopo l'8 settembre del 43 la divisa della Repubblica Sociale di Salò, o addirittura del Wehrmacht, dell'esercito tedesco, tanti sacerdoti, insomma tante diverse forme di resistenza che con Laura Gnocchi e con il patrocinio dell'AMPI abbiamo raccolto dal 2019 in poi, e stiamo continuando, intanto perché ci sono ancora dei partigiani vivi, ultracentenari, alcuni dei quali lucidissimi, che non avevano mai raccontato, che raggiungiamo per la prima volta. E poi, e questo è un invito anche agli ascoltatori, perché noi vogliamo raccogliere e riversare in digitale tanti filmati, tante interviste a partigiani che magari erano state fatte ancora sulla pellicola, con il VHS, il DVD, negli anni trascorsi, di tanti che sono scomparsi, ma la cui voce può esserci ancora, mi viene da dire, da linea di condotta. Perché le scelte che hanno fatto da giovanissimi sono scelte che più o meno anche noi in tempo di guerra ci ritroviamo a dover ripercorrere.
Se un po' ci resterà soltanto questo per motivi biologici, diciamo così, naturalmente, e sarà ancora più prezioso questo memoriale, questa gigantesca raccolta. Ma a che cosa serve, Gad Lerner, tutto questo?
A combattere la smemoratezza. Io credo che noi stiamo vivendo un tempo, veniamo derisi delle volte perché si dice siete ossessionati dal passato, avete paura che torni il fascismo del XX secolo. Non siamo così sciocchi, ma avvertiamo che il fascismo italiano aveva radici più profonde di quelle che si potevano immaginare. Era corso sotto traccia per decenni, ha trovato un suo ruolo politico anche internazionale quando c'è stata la guerra fredda e il nemico principale è diventato il comunismo, ma aveva una tradizione, aveva famiglie che lo coltivavano privatamente, e questo, come dire, è la radice su cui possono germogliare nuove forme di cultura illiberale, conservatrice, reazionaria. Io ti parlo da Milano, la città del grande illuminista lombardo Cesare Beccaria, quello che scrisse dei delitti e delle pene contro la tortura e contro la pena di morte. Un istituto, un carcere minorile intitolato proprio a lui, pensate come si è rivolta nella tomba. In questi giorni si è saputo che praticava sistematicamente torture su detenuti minorenni. Lo stesso nel CPR, il centro di permanente respingimento per immigrati altrettanto giovani, che è stato commissariato per motivi analoghi. C'è un fascismo quotidiano, non volete chiamarlo fascismo, inventatevi un'altra parola, ma c'è un autoritarismo che passa sì dalla rivisitazione e dalla mistificazione della storia, per cui può dar fastidio Antonio Scurati che ricorda in televisione chi, come, perché commissionò il delitto Matteotti, ma che passa attraverso la desensibilizzazione rispetto a quelli che sono codici di umanità e di democrazia che noi continuiamo invece a considerare fondamentali. Rock me now!
Friend, live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid, never relate to our letting agent, but we did it.
That's illegal.
Hassle's let, yeah, I admit it. Document on tape, the greatest crime this nation's saving grace devised and then committed. Just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've subverted it instead. Now subliminal exposure is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah. In the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the shit. We reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this mantra we would commit.
We make hits to good millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. So I'm fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that, you won't be missed. Now we make hits.
So when we were done kissing, we finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk.
We make hits to punk millennial men, and we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss.
Alle 9:20 minuti, il momento che da sempre aspettavo.
Non io.
Intervistare Raffaele Palumbo.
Non io.
Eccoci qua.
No, è imbarazzante perché naturalmente siamo abituati, come dire, da una parte a fare un certo mestiere, dall'altra parte a non essere, come dire, autoreferenziali. Però quest'oggi due parole dobbiamo dirle. Insomma,
sì, Raffaele, perché il libro della vita volge al termine questa domenica e c'è un appuntamento alle 11 all'auditorium del Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, storica a questo punto, possiamo dirlo, davvero storica, in agenda di tutti gli scandicesi, e non solo perché la partecipazione è una costante di questi eventi. Ci sarai tu. Ci sarai tu che presenterai e ti autoracconterai come ospite, parlando di quale libro?
Il libro è Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, che sarà anche l'occasione per citare tanti altri libri, per parlare di un modo di raccontare se stessi, le proprie paure, le proprie nevrosi, e specchiarle dentro una città che poi si sente in qualche modo nella sua indifferenza ferita e ti caccia per sempre dalla città stessa, perché dice che hai scritto un libro contro Napoli, e invece, come dire, quel killeraggio letterario che fu, di cui fu oggetto Il mare non bagna Napoli,
anche da parte di intellettuali, ma anche misogini, oltre che molto di pseudosinistra, rimane nella storia. Però, insomma,
ma il tuo modo di leggerlo e di percepirlo e di sentirlo da napoletano nell'arco degli anni è cambiato, cioè la prima volta che lo leggesti e poi dopo?
Ci ho messo tutta la vita a capirlo quel libro, da ragazzo, perché l'edizione Adelphi è del 94, il Mare non bagna Napoli esce nel 53 nella sua prima edizione con i mitici gettoni diretto da Elio Vittorini, la collana Einaudi, e in realtà a noi appariva come dire una grandissima denuncia sociale, come 50 anni prima aveva fatto Matilde Serao con Il ventre di Napoli, che è un treno di impegno civile, questo donnone che aveva fondato tre giornali, la prima donna a fondare un giornale, ad esserne direttrice, il Corriere di Roma, il Mattino, il Giorno, col marito, poi si lasciano, poi un altro marito, figli, morti, una roba pazzesca, di una donna pazzesca. E invece quando uscì l'edizione del 94, Il Mare non bagna Napoli, Anna Maria Ortese ne scrisse la prefazione 4 anni prima di morire, nel 98, quindi un tempo anche recente se vuoi, e tornò in qualche modo a scusarsi, a dire guarda, mi dispiace, lei non tornò mai più a Napoli, perché gli intellettuali che vennero colpiti dall'ultimo capitolo del Mare non bagna Napoli non gliela perdonarono mai, perché lei fece questo racconto straordinario sulla miseria a 360 gradi della Napoli del dopoguerra, e poi fece un ultimo capitolo suggerito da Vittorini, cui lei si domandava, ma questi intellettuali marxisti, Compagnone, Rea, eccetera eccetera, che fanno? Che dicono? In realtà non facevano niente, facevano i borghesi, stavano in belle case, la serva portava il caffè, facevano la gara a chi vendeva di più quell'anno, e lei lo scrisse, non glielo perdonarono, la cacciarono praticamente da Napoli. E per chi lesse quel libro come una denuncia civile della Napoli del dopoguerra, nella prefazione della Ortese 40 anni dopo, nel 94, ci si aspettava una vendetta. Il dopoguerra a Napoli, come dice Mannoia, non è mai finito. E invece lei in quella prefazione dice: quella è stata una mia nevrosi che io ho proiettato sulla città, mi dispiace, gli altri si sono comportati come se non fosse accaduto nulla, perché erano indifferenti, per me è accaduto tanto. Per questo è un libro molto complesso, molto più complesso di quello che può apparire, diciamo così.
Ci scrivono: avrei voluto suggerire un'edizione autobiografica del libro, della vita mi ha anticipato, bene così, dunque l'appuntamento di domenica con te è quanto mai atteso, anche in vista del viaggio a Napoli che sei prossimo a fare con i soci del Controradio Club.
Ultimo fine settimana di maggio andiamo con una trentina, abbiamo dovuto veramente dire no a tanti, purtroppo, infatti dovremmo fare una riflessione su questo, organizzare un'altra gita, un'altra visita a Napoli, e sì, facciamo veramente un bel giro in questa Napoli che appunto è sempre in bilico tra realtà e immaginazione, tra mistero e durissima realtà, tra morte e vita, e questo lo vedremo in luoghi veramente di grande bellezza, e insieme sempre di grande spaesamento, per usare una parola dell'Ortese, appunto.
Per dovere di cronaca dobbiamo dire che l'ultimo appuntamento del Libro della Vita quest'anno era attesa Annalisa Cuzzucrea, attesissima ospite che non è potuta venire, che avrebbe concluso questo ciclo, un'edizione particolarmente importante anche per il territorio e per l'omaggio che ha voluto fare a Sergio Staglio.
Sì, 10 anni di Libro della Vita che hanno visto la presenza di Sergio sempre molto molto presente, ci si vedeva spesso nelle nostre case per parlare degli ospiti, delle ospiti, eccetera eccetera, Sergio è sempre stata una grandissima risorsa di idee e di contatti, di conoscenze, di spunti, per cui questa 10ª edizione è dedicata alla memoria di Sergio, in qualche modo per sentirlo vicino, per sentirlo presente in questa esperienza che è stata Il Libro della Vita, che ha coinvolto insomma una cosa come come 30.000 persone questi 10 anni, e che ci ha reso molto molto felici, molto orgogliosi, insomma.
E allora domenica 28 aprile dalle ore 11, Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza a Scandicci, fermata tranvia Resistenza, nono e ultimo appuntamento del Libro della Vita, direi imperdibile, con Raffaele Palumbo come ospite e come protagonista del libro che vi racconterà Il mare non bagna Napoli. Qualche anticipazione oggi dalle nostre frequenze. Raffaele, siamo in conclusione di Newsline, noi ci rivediamo domani, ma con l'informazione rimanete aggiornati sui nostri canali cross mediali e con i nostri vari appuntamenti.
Buona giornata a tutti.